Di cosa chiacchierare, parlare questa mattina. Il titolo che ho dato a questo momento è Per essere graditi. E comincio a leggervi qualcosa. Istruzioni per l'autorimessa interrata e muri della rampa. Sverniciatura di rivestimento plastico esistente con idoneo prodotto sverniciante a base di solventi, compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. Lavaggio delle murature mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione con portata d'acqua e pressione d'uscita regolabili a seconda della tipologia del supporto e della natura del deposito superficiale di croste, pellicole, placche, residui oleosi. Questa operazione verrà effettuata onde eliminare il primo strato di sporco e residui vari salini depositati sulla superficie. Rimozione di muratura delle zone ammalorate e ripristino mediante l'utilizzo di intonaco additivato. Accurata battitura di tutte le superfici ad intonaco delle facciate per determinare le zone poco aderenti o in fase di stacco. Calo macere a piano terra, carico su automezzo e trasporto alle pubbliche discariche. Lavaggio con idropulitrice a pressione di tutte le superfici demolite e non, al fine di eliminare residui polverosi e calcinaci. Passivazione dei ferri di armatura scoperti con Gripto Ivas, prodotto in polvere a base di cementi modificati, inerti selezionati, leganti polimerici alcali resistenti ed additivi specifici. Appositamente studiato per consentire una perfetta passivazione sui ferri dell'armatura e una buona adesione delle malte sul calcestruzzo da riportare, con le seguenti condizioni di applicazione. Allora, condizioni ambientali. Temperatura d'ambiente minimo 5, massimo 40 gradi. Umidità relativa dell'ambiente massimo 80%. Miscelatore con 32% di acqua, una confezione da 5 kg con 1,6 litri di acqua, sotto energica agitazione, evitare di impastare a mano. Tempo di vita in pasto circa 20 a circa 20 gradi, un'ora, agitando di tanto in tanto. I supporti devono essere sani, esenti da materiali incoerenti, polvere, oli, vernici, cere, temperi, calci idrata, film d'acqua e quant'altro. I rappezzi sulle superfici di intonaco precedentemente demolite verranno realizzati mediante applicazione su supporto preventivamente bagnato di uno strato di malta additivata con adesivante liquido a base di resine elastomeriche. Preparazione del fondo mediante la posa in opera di una mano di fisso attivo trasparente alla pliolite Goodyear a base di resine acriliche, solventi alifatici e aromatici denominato Nitrofix. E potrei andare avanti ancora per un po', no? È l'Esodo 44. Che cos'era questo? Chi è che l'ha riconosciuto? Era praticamente niente di più che un capitolato di appalto per l'esecuzione di lavori di rifacimento di una zona. Noioso da leggere, però importantissimo, perché Samuele, Gabriele, quando devono fare una cosa, devono vedere come deve essere fatta. E il committente, il proprietario, il progettista, gli dice, allora, devi fare questo lavoro, però devi farlo in questo modo. Non devi farlo a modo tuo. Devi farlo come te lo dico io. E quindi ti dico esattamente, passo per passo, come voglio che sia fatto il lavoro e come deve essere fatto il lavoro. Tutto sommato, non è molto diverso da quello che leggiamo nella seconda parte del libro dell'Esodo, nel libro dei Numeri e del Levitico. L'Esodo, il Levitico, i Numeri sono quelle, raccontano, riportano quelle norme di convivenza civile, quelle norme morali e etiche, quelle norme liturgiche per i sacrifici al Tempio che Dio voleva che il popolo seguisse. Una cosa particolare della rivelazione biblica è che non è che il popolo di Israele va alla ricerca di Dio. È Dio che va alla ricerca del popolo. È Dio che cerca il popolo per dirgli che cosa doveva fare. È un'iniziativa divina. Diversamente da tante altre religioni, da tante altre esperienze di popolazioni nei quali il popolo cercava di aggraziarsi gli dèi. In questo caso è Dio che si rivela direttamente al popolo. Dio sceglie una persona, una tribù, un clan e poi un popolo, lo libera dall'Egitto e poi dice: bene, adesso che ti ho liberato ti dico come devi vivere. E l'iniziativa, come dicevo, è di Dio, non è umana, e lo scopo era quello di liberare il popolo e di aiutarlo a vivere in un modo adeguato. Sono interessanti quei testi nel Deuteronomio che dicono: osserva tutte le leggi, i comandamenti, perché siate felici. Lo scopo non era perché così mi piacete. Queste norme le do per voi, perché voi siate felici. Ed è riportato più volte nel testo biblico. Tutti i rituali, tutti i riti, tutto quello che leggiamo in quei libri, servivano a evitare l'estemporaneità, l'individualismo, i criteri personalizzati. Io faccio, adoriamo Dio, come lo adoriamo? Ci inventiamo qualcosa. No, Dio dice: calma, io vi dico quello che dovete fare. Non lo fate così, di testa vostra. Con tutta una serie, ovviamente non stiamo lì a guardarle adesso, ma chi ha lo sfizio di andare a vedere tutti i significati simbolici, ci sono studi, libri che fanno vedere tutto questo, quello è il significato di ogni singola cosa che c'era nel Tempio, i rituali dei sacrifici e tutte queste cose qua. Quindi, se volete, potete andarvi lì a leggere, trovate un sacco di materiale su questo. Ma è Dio che fornisce indicazioni. Quindi, Dio mostra un modello. Quando Dio parla con Mosè, gli dice: adesso io ti do delle istruzioni, ti ho fatto vedere un modello, quindi tu adesso riproduci le cose secondo il modello che io ti ho fatto vedere. Quindi ti ho fatto vedere, ecco, adesso fai le stesse cose. E viene ripetuto più volte che le istruzioni che Mosè diede al popolo erano secondo il modello che lui aveva visto, che Dio gli aveva fatto vedere. Quindi neanche Mosè si è inventato leggi, norme, il tabernacolo, come doveva essere fatto, eccetera, eccetera, ma aveva visto qualcosa. E se leggiamo tutto il testo, e ovviamente non facciamo, perché se vi siete annoiati con una paginetta del testo di un capitolato d'appalto, andasse a leggere tutte le norme dell'Esodo su come doveva essere costruito il Tempio, non finisco di leggere, che qui non c'è più nessuno, perché ve ne siete andati via tutti. Però trovate delle espressioni che ricorrono secondo il modello che il Signore aveva fatto vedere a Mosè. Mosè dà le istruzioni ben precise, ma qual era lo scopo di tutto questo? C'è una descrizione dettagliata, ma il ritornello che troviamo ad esempio nel Levitico, dove vengono elencate tutte le norme per come essere i vari sacrifici, i vari tipi, dove far così piuttosto che cos'ha e via dicendo, erano, il ritornello che rimane è: per essere graditi a Dio. Lo scopo era per piacere a Dio, fate le cose come io vi ho detto di fare, secondo il modello, secondo le istruzioni, per essere graditi a Dio. Questo è il ritornello che ritorna. Perché se lo fate in maniera diversa, non va bene. C'è un esempio di due persone che, spinte dall'entusiasmo, offrono qualcosa a Dio in un modo diverso da come Dio aveva detto, che ne portano poi le conseguenze. Perché Dio dice, non vi ho detto di fare le cose in questo modo, vi ho detto di farle in un altro modo. E dovete fare le cose come vi dico io. Altro esempio, se vogliamo, del popolo di Israele, era quando erano arrivati sulle soglie della terra promessa. Gli esploratori vanno, fanno la loro relazione, il popolo dà più retta a chi era pessimista che chi era ottimista. No, non ci andiamo, basta, torniamocene in Egitto. Dice, ok, va bene, allora adesso starete 38 anni nel deserto. La mattina dopo qualcuno dice, abbiamo sbagliato, adesso facciamo quello che il Signore aveva detto. Ma il Signore dice, io ve l'ho detto ieri questo, non l'avete voluto fare, adesso le cose sono cambiate. Quindi il fatto di fare le cose di testa vostra, perché adesso avete cambiato idea, non va bene. Dovete fare le cose come dico io. Quindi essere graditi. E c'è una ripetizione che quando lo leggete sembra una cosa verbosa che non finisce più. Come il Signore aveva ordinato. Costruiscono il tabernacolo, fanno gli arredi, tutto quello, e c'è alla fine, quando viene presentato tutto quello che viene fatto, viene portato a Mosè, e c'è questo ritornello. Se lo andate a sottolineare nei testi biblici, quasi alla fine di ogni paragrafo, c'è nell'Esodo, eccetera, come il Signore aveva ordinato. Fecero tutti come tutto come il Signore aveva ordinato. Ed è una ripetizione che può sembrare noiosa, barbosa, come si è ordinato, va bene. Però è importante, perché mette in evidenza che quello che hanno fatto l'hanno fatto eseguendo esattamente gli ordini di Dio. Non hanno fatto di testa loro. Dio ha dato le istruzioni, dovete fare le cose in questo modo, benissimo. E quando porta le cose a Mosè, Mosè le controlla e dice, ok, bravi, avete fatto esattamente come il Signore aveva detto che dovevano essere fatte le cose. E lì c'è l'elenco di un po' di versetti che contengono proprio l'espressione come il Signore aveva ordinato. Ve li risparmio, non li andiamo a leggere, perché Desi alla scuola biblica li ha già letti tutti, quindi ci confermi che ci sono scritte quelle cose. Dice di sì, va bene. È una ripetizione che può sembrare noiosa. Dio aveva dato delle regole, quindi il popolo di Israele inizialmente si era adeguato a queste regole, ma tutto questo, quindi l'Esodo, il Levitico, cioè tutto sommato, a noi cosa interessa leggere come doveva essere fatto il tabernacolo? Non dobbiamo rifarlo. Può sembrare un esercizio da scuola biblica, e ci sono anche a eBay, c'è un modellino del tabernacolo e vendono anche dei kit di montaggio nel quale si può, ci sono dentro tutti i pezzettini per fare il tabernacolo come era descritto nella Bibbia, e se andate a vederlo è precisa la descrizione. Dovete preparare tot assi di questa lunghezza, tot pali di questa lunghezza, tot corde, tot chiodi, proprio per, era dettagliatissima la descrizione. Poi dei sacrifici, se dovete fare un sacrificio per il peccato del popolo, dovete offrire un animale in questo modo, dovete ucciderlo in questo modo, dovete fare così. Sembra un trattato di macellazione. Che cosa interessa a noi? Ci interessa una cosa fondamentalmente, che Dio aveva, non lasciava niente al caso. Dio non ha lasciato niente al caso. Dio vuole che facciamo le cose, che ci rapportiamo con Lui nel modo in cui Lui vuole che ci rapportiamo con Lui. Questo è uno degli aspetti fondamentali di quei libri. Prendere questo aspetto, cogliere questo insegnamento globale, generale. Dio non ha lasciato niente al caso. È stato Lui che si è liberato al popolo, è stato Lui ed è Lui che decide come dobbiamo rapportarci con Lui. Quindi, no, torna indietro, vai avanti, che questo qui adesso un buon modello, sei graditi, come se, ecco qua. Quindi, per noi, quali sono i nostri riferimenti, i nostri criteri quando vogliamo piacere a Dio? A che cosa ci riferiamo? Ci chiediamo che cosa sia gradito al Signore, che cosa gli piaccia, o facciamo un po' di testa nostra? Secondo quello che secondo noi potrebbe piacere al Signore. E tante volte, quando noi facciamo le cose in questo modo, quando noi facciamo un regalo a qualcuno senza conoscerlo, cioè, sentimenti, quando facciamo un regalo a qualcuno, cerchiamo di fare un regalo che gli piaccia, almeno. Giusto? In questo i mariti a volte sono molto perplessi perché non riescono mai a capire cosa piaccia alla moglie e quindi non sanno cosa regalare. Ma a parte quello, cerchiamo di fare qualcosa che piaccia. Se non sappiamo che cosa possa piacere, la scelta su che cosa ricade molto spesso su quello che a noi piace. Siccome a noi piace una cosa, pensiamo che piaccia anente a, qualche volta ci azzecchiamo, qualche volta no, e col Signore a volte possiamo cadere nello stesso schema. Secondo me al Signore piacerà. Perché? Perché forse non conosciamo abbastanza il Signore per capire che cosa gli piaccia o che cosa non gli piaccia. Quindi facciamo un po' di testa nostra. Però ricordiamoci che al di là di quello che abbiamo potuto leggere o potremmo leggere in quei libri del Vecchio Testamento, Dio non è legalista. Potremmo trovare tanti esempi nella Bibbia nel quale troviamo che Dio non è legalista, però fornisce dei principi, degli schemi che noi possiamo seguire per capire che cosa piace al Signore. Un esempio di che Dio non è legalista, mi ricordo Ezechia, proclama la Pasqua, Ezechia, e la Pasqua doveva essere celebrata secondo un certo rituale, però Ezechia si rende conto che l'entusiasmo del popolo, la non abitudine a fare le cose nel modo giusto, poteva mettere nei guai molte persone. Allora prega: Signore, per piacere, tante persone non stanno facendo le cose come si deve, però perdonale, prendi il loro entusiasmo, la loro voglia di piacerti, anche se stanno facendo le cose non in maniera perfetta. E Dio lo ascolta. Perché? Perché non è legalista, però le cose gli piacciono fatte in un certo modo. Quindi tutta la Bibbia, che la maggior parte del testo biblico è storia, ci mostra che cosa? Come Dio è intervenuto nella storia col popolo per farci capire, per farci comprendere un po' di più che tipo è Dio, cosa gli piace, cosa non gli piace, cosa pensa, cosa non pensa, cioè, capire qualche atomo di chi è Dio. Perché se noi capiamo che tipo è, allora possiamo più facilmente comportarci come a Lui piace. Quindi, come possiamo farlo? Senz'altro la Bibbia è il punto di riferimento principale, perché se no cadiamo nel fare le cose nel secondo me, nel come mi sento, in modo spontaneo, dove essere spontaneo, le cose che non sono spontanee, tante volte ci diciamo, le cose che non sono spontanee non vanno bene. No, non è vero. Pietro diceva, sforzatevi di fare certe cose, impegnatevi, perché la nostra, le cose spontanee sono quelle che ci vengono naturali, giusto? E la nostra natura qual è? Quindi facciamo un attimino quattro conti su questo. Oppure cadiamo in non mi piacciono le regole. A nessuno piacciono le regole. No, non è vero. Non è vero. A tante persone piacciono le regole. Perché? Perché almeno non devono sforzarsi. Non devono inventarsi niente. Guarda, tu devi bere 45 cc di vino. Ok, io so quanto devo berne, ma se dico, ma un po', non esagerare, e questo mi mette nei guai, perché quant'è un po', quant'è non esagerare? A volte la regola ci dà sicurezza, perché sappiamo fin dove arrivare. Una delle domande che fanno tanti adolescenti, che probabilmente abbiamo pensato anche noi quando eravamo adolescenti, nei rapporti con ragazzi e ragazze, ma fino dove posso arrivare? Volevamo un limite, volevamo una regola, volevamo uno standard, perché dire quello che è giusto fare, e questo ci mette nei guai, perché si tratta di ragionare noi. Quindi le regole a volte ci possono servire, ma tante volte il fatto di seguire le regole non ci piace. E allora cadiamo in vari stili di comportamento, tipo il postmodernismo, di cui risentiamo molto, cioè va bene tutto quello che possiamo fare va bene, per il Signore tanto va bene. Oppure lo stile New Age, un mix di tutto quello che ci piace, e quindi ce la portiamo col Signore mettendo insieme tante cose che secondo noi in quel momento vanno bene. Oppure l'individualismo, io faccio le cose a modo mio, non devo rendere conto a nessuno. Parlavo con una persona che diceva, io nella mia vita, nel mio rapporto così, non devo rendere conto a nessuno del mio comportamento, né alla Chiesa, né solamente a Dio, ma a nessun altro intorno a me. L'individualismo molto preso. Oppure una completa autoreferenzialità, cioè io rispondo solo a me stesso, finché mi fa sentire bene, finché quello che faccio non mi disturba, va tutto bene. Cadiamo in queste cose, è facile, ci viene naturale il spontaneo in questo. Ma tante volte potremmo dire, sì vabbè Gianfranco, questo era Vecchio Testamento, noi non siamo più legati a tutte queste cose, siamo sotto la grazia. È vero, siamo sotto la grazia. Sotto la grazia troviamo nel testo biblico, Nuovo Testamento, tante esortazioni, tante indicazioni a comportarci come piace a Dio. Presentate i vostri corpi in sacrificio gradito a Dio. Quello lì gradito a Dio. Io devo fare le cose perché in un modo che appiacciano a Dio. Il mio servizio per Gerusalemme è gradito, perché sia gradito ai santi. Cioè, il fatto di fare le cose in un modo che piaccia al Signore è presente anche nel Nuovo Testamento. La grazia non è la scusa per vivere come vogliamo, tanto Dio ci ha fatto grazia, tanto poi Dio perdona. Parlavo ieri con una sorella che il responsabile della sua chiesa, si parlava di peccati abituali, questo qui era l'argomento in cui si parlava di peccati abituali e di comportamenti abituali non magari corretti. Dice, c'è il pastore della nostra chiesa che arrivava regolarmente con mezz'ora, un'ora di ritardo. Ogni volta arrivava e chiedeva scusa. Scusatemi, perdonatemi, sono arrivato in ritardo. Cosa si fa? Vabbè, perdoniamo, cosa vuoi fare? Non possiamo lapidarti, quindi ti perdoniamo. La volta dopo lo stesso. Tanto si sono resi conto che questo non cambiava la situazione. Perché? Perché tanto lo perdonavano. E allora si sono cominciati a chiedere, ma non è che dobbiamo cambiare qualcosa? E questo è qualcosa che a volte succede anche a noi. Tanto poi Dio perdona. Ma Paolo, scrivendo a Tito, dice che la grazia di Dio ci insegna a rinunciare al vecchio modo di comportarci. Non dice, tanto c'è la grazia, fate quello che volete. No, dice, la grazia ci insegna a cambiare vita. Non è la scusa per continuare a vivere come volevamo prima. È la grazia che ci spinge a voler cambiare vita per riconoscenza, per gratitudine di quello che abbiamo ricevuto. Quindi anche nel Nuovo Testamento è messo molto in evidenza questo aspetto del dover voler essere graditi a Dio. E quindi noi vogliamo essere graditi a Dio? E se vogliamo essere graditi a Dio, il errore di stampo, ammetto, Dio minuscolo, errore gravissimo. Quello che facciamo dovrebbe riflettere, come tutte le indicazioni del Vecchio Testamento, che dovevano riflettere il carattere di Dio, la santità di Dio. Mi chiedo, quando noi viviamo, lodiamo, adoriamo, cantiamo, preghiamo, il modo in cui lo facciamo riflette la santità, il carattere di Dio in qualche modo? Vogliamo che lo rifletta il nostro modo di parlare, di cantare, di vestirci, le nostre case, le nostre relazioni, le nostre amicizie, le nostre scelte, le nostre ambizioni? Riflettono questo? Gesù dà un'indicazione poi, proprio a riguardo dell'adorazione. Deve essere fatta, come tante volte si dice, no? In spirito e verità. Cosa vuol dire, tradotto in altri termini? Perché in spirito, la mia traduzione è col vostro atteggiamento interiore e in maniera sincera. Perché questo porta onore. Poi questo verrà espresso in comportamenti che piacciono a Dio. Quindi sarebbe bello che la nostra vita fosse caratterizzata da quel ritornello che verboso che abbiamo, tantissimi versetti che non abbiamo letto, come il Signore aveva ordinato. Se la nostra vita potesse essere, in ogni aspetto della nostra vita, potesse esserci questo finale, la fine di ogni giorno, che abbiamo vissuto come il Signore ci aveva detto di fare. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che facciamo le cose di testa nostra, facciamo le cose senza chiederci che cosa tutto sommato ti piaccia, ma andiamo dietro ai nostri pensieri, alle nostre abitudini, alle nostre tradizioni, a quello che ci viene più semplice, invece di fermarci e magari dover cambiare qualcosa. Aiutaci a conoscerti di più, per capire cosa ti piace e cosa non ti piace e volertelo dare, regalare, offrire, anche se ci costa, ma sapendo che quello che è costato a te, il fatto di avere e volere una relazione con noi, è stato molto di più. Nel nome di Gesù.